Qualche istante dopo le 15, anche oggi che è sabato 18 luglio, è ritornata a Roto Classica. La nostra Roto Classica ormai in versione estiva, raccontiamo un po' di quello che sta succedendo, un importante concerto domani a Palermo, ma anche i nostri colleghi di redazione che sono in giro per festival e ci racconteranno un po' che cosa stanno andando a vedere. Tutti i vari appuntamenti della Classica su Radio Pop, suggerimenti di ascolto e tante altre belle cose. Vi parla Carlo Centemeri, come sempre in diretta qui da Radio Popolare. Partiamo subito con delle notizie che arrivano dall'estero. Abbiamo notato e ci è stato comunicato il fatto che alcuni concerti del Ravinia Festival, che avviene ad Island Park nell'Illinois, sono state cancellate addirittura perché, dato che si tratta di concerti che avvengono all'aria aperta, c'era un effetto molto prorompente derivante da fumo di incendi che arrivava addirittura dal Canada, che si trova chiaramente molto più a nord. Questo ci sta dando un parametro importante e l'abbiamo visto anche la scorsa settimana relativamente alla chiusura e al ritardo di diverse manifestazioni per l'eccessivo caldo in Europa. Ecco, anche l'America non sembra essere particolarmente tranquilla, proprio perché i tanti incendi che stanno scuotendo il Canada cominciano a farsi sentire anche negli Stati Uniti e, cosa veramente insolita e mai vista, stanno addirittura bloccando lo svolgimento di manifestazioni all'aperto. E ricevamo anche notizie dall'Austria, perché sta terminando il progetto di ripulitura e restauro della casa natale di Franz Schubert. Tutto deve essere pronto per l'anniversario che ci sarà nel 2028, relativo proprio alla nascita di questo compositore. I commenti che sono arrivati però non hanno parlato molto bene di questo progetto di restauro, che ha sicuramente cercato di tenere molto in conto la stanza di Schubert che si trova al piano superiore, ma hanno praticamente spazzato via tutte le immagini relative all'infanzia di questo grande compositore, in particolare gli spazi del piano terra, la scuola che era di proprietà ed era gestita dal padre e dove Schubert mosse anche i primi passi, sono stati cancellati del tutto per essere trasformati in una biglietteria, una caffetteria, dei bagni e tutto. Un po' una situazione dubbia, perché chiaramente mira molto ai cimeli relativi al compositore, ma molto poco invece alla ricostruzione della storia e alla salvaguardia dell'ambiente nel quale appunto Schubert crebbe. Vediamo un po' che cosa succederà, ma per il momento i commenti che sono arrivati dai primi che l'hanno visitata non sono certamente stati entusiasti. Segnaliamo invece una manifestazione che si svolgerà domani a Palermo con una importanza davvero notevole, non solo sul piano musicale ma anche e soprattutto sul piano sociale e politico. Infatti, domani, nel giorno del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, il Teatro Massimo di Palermo si trasformerà in un tempio della memoria civile. Domani sera, domenica 19 luglio, e speriamo che in tanti di voi possano partecipare se si trovano a Palermo, alle 21, nella Sala Grande ci sarà il concerto In Memoria, un tributo solenne dedicato al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta. Il cuore della serata batterà grazie ai talenti più giovani della Fondazione. Sul palco vedremo infatti il coro di voci bianche, la cantoria e il coro femminile, diretti da maestri Salvatore Punturo e Giuseppe Ricotta, con l'accompagnamento al pianoforte di Claudio Marchetti. Il programma promette un percorso emozionale molto profondo, perché si passerà dalle suggestioni di Carl Jenkins e Bob Chilcott alle melodie di Ennio Morricone e Leonard Bernstein. Il momento principale sarà però la prima esecuzione assoluta di A questa città vorrei dire, una composizione commissionata alla giovane compositrice palermitana Maria Chiara Casà. L'autrice ha descritto il brano come un atto di amore e resistenza, dichiarando che alla mafia non si possono associare note, ma solo bassezze sonore, mentre la bellezza e l'eternità della musica appartengono solo a chi lotta per la giustizia. Un autentico passaggio di testimone, quindi, verso le nuove generazioni, per ribadire ancora una volta il rifiuto di ogni violenza mafiosa. I biglietti, per chi fosse da quelle parti, sono disponibili con prezzi tra i 12 e i 30 euro presso il botteghino di Piazza Verdi oppure sul sito ufficiale del Teatro Massimo di Palermo. E per rimanendo in linea con quello che sta succedendo un po' anche sui festival internazionali, da Palermo ci spostiamo alla Toscana. In questo momento è infatti in corso il cantiere d'arte di Montepulciano, dove c'è la nostra Francesca Mulas che ci ha mandato un messaggio vocale per raccontare un po' quello che sta succedendo.
Sono a Montepulciano, al cantiere di Montepulciano, il festival fondato nel 1976 da Hens come un laboratorio più che un festival, qualcosa che restasse sempre aperto e che mescolasse formazione e professionalità ed esibizione. E l'idea all'epoca era innovativa, perché la Toscana, quella zona della Toscana era ancora, non era così invasa dal turismo, portare tutte queste professionalità in un contesto così internazionale di ampio respiro era qualcosa di importante, ecco, per la zona. Quest'anno sì, il festival si intreccia con le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita del suo fondatore, morto nel 2012 dopo aver lasciato la città un istituto che porta ancora il suo nome e continua a formare strumentisti e cantanti. E stasera ci sarà Don Chisciotte della Mancia, il titolo con cui Hens inaugurò il primo cantiere in Piazza Grande. Era pensato per uno spazio aperto, mentre stasera sarà al Teatro Poliziano, che riapre dopo i lavori di adeguamento sulla sicurezza. Dirige Marco Angius, che è uno dei nomi di punta del repertorio di musica del Novecento contemporanea, la regia di Michael Dismayer e la produzione è una coproduzione con 5 conservatori tedeschi fra Westfalia e Renania, e gran parte del cast vocale arriva da lì, tra l'altro. È la prima volta che lo vedo messo in scena, quindi sono curiosa di capire come regge dal vivo questo Hens meno frequentato rispetto ai titoli più eseguiti. E da domani fino al 2 agosto ci saranno altri 40 spettacoli in scena in questo contesto fantastico, sotto la direzione artistica di Mariangela Vacatello. L'idea per fare una vacanza che coniuga cultura, per coniugare questo tipo di spettacoli con un bicchiere di vino nobile. Francesca Mulas per Rotoclassica.
Ed eccola qua la nostra Francesca Mulas, che appunto ci ha mandato questo vocale mentre è appunto in viaggio per Montepulciano. E come avete sentito, le sonorità sono cambiate, si sono fatte più grevi, più legate a un altro compositore che molti di voi avranno riconosciuto, cioè Richard Wagner, perché l'altro nostro collega, cioè Carlo Lanfossi, in questo momento è invece in viaggio verso il Festival di Bayreuth, dove assisterà proprio all'Olandese Volante. Anche lui ci ha mandato un vocale mentre era per strada e sentiamo un po' che cosa ci racconta.
Sono in viaggio in un'autostrada in Germania per raggiungere Bayreuth fra poche ore. Sarò a vedere la prova generale dell'Olandese Volante. Non è uno spettacolo nuovo, dirige Oksana Liv, la direttrice dell'Opera di Bologna, che è stata chiamata per dirigere Wagner al Festival di Bayreuth, in uno spettacolo di Dmitri Chernyakov, che si annuncia interessante anche per la presenza di Asmik Grigorian come Senta. Il festival quest'anno è caratterizzato soprattutto da un nuovo allestimento del ring diretto da Christian Thielemann, con non una regia vera e propria quanto una sorta di allestimento, installazione immersiva digitale governata quantomeno in parte dall'intelligenza artificiale, che vuol dire che potenzialmente ogni sera i risultati quantomeno delle installazioni video e comunque digitali non sono mai uguali a loro stessi. Oltre all'olandese e al ring, quest'anno c'è spazio per un Parsifal con, diretto da Casado, e con un Rienzi diretto dalla ormai ex cantante Natalie Stutzman, prestata alla direzione d'orchestra. Sono entrambi spettacoli nuovi e il festival non è più, lo sapete ormai, come una volta quando le liste d'attesa duravano una decina di anni, e infatti è la mia prima volta che metto piede al Festspielhaus e potenzialmente insomma una visita a Wanfried della casa di alla casa di Wagner. Sono abbastanza emozionato, l'ultima volta 20 anni fa ci sono passato in macchina e ricordo di aver soltanto fatto una bellissima foto.
E questo il nostro caro Lanfossi, appunto, che è in macchina verso Bayreuth settimana prossima, poi ci racconterà un po' anche le sue impressioni. Intanto godiamoci ancora qualche istante di musica di Wagner. Proprio a proposito dell'opera, dobbiamo segnalare una nuova pubblicazione di uno dei nomi più importanti della filosofia americana, cioè Martha Nussbaum, che ha appena pubblicato per un volume dedicato proprio al ruolo dell'opera in un'ottica di un rinascimento generale dal punto di vista culturale. Infatti, cosa può salvare una società frammentata, narcisista e incattivita come quella occidentale contemporanea? Secondo la Nussbaum, in questo momento considerata una delle filosofe più influenti al mondo, la risposta non va cercata solo nei libri di legge e di giurisprudenza, ma sul palcoscenico di un teatro d'opera. Infatti, nel suo ultimo libro, intitolato The Republic of Love, Opera and Political Freedom, la docente dell'Università di Chicago lancia una proposta provocatoria. Nei suoi volumi precedenti aveva suggerito l'integrazione dei rifugiati politici e non nelle scuole e l'aggiunta del servizio civile nazionale obbligatorio. Oggi l'indicazione della Nussbaum va nella direzione dell'opera lirica come strumento per guarire le divisioni sociali. Per la Nussbaum, infatti, il simbolo di questa rivoluzione culturale è Cherubino, il giovane paggio delle Nozze di Figaro di Mozart. Cherubino è l'antitesi dei moderni uomini forti e dei leader autoritari. È cresciuto da delle donne, appare impermeabile a concetti di onore, vergogna e competizione, e incarna quella che la filosofia definisce una follia virtuosa, la capacità di avere senso dell'umorismo su se stessi e sul mondo, rifiutando di fare le cose come sono sempre state fatte. L'opera, in questo senso, diventa uno spazio di liberazione dalle norme sociali più noiose e oppressive. Non tutta la musica chiaramente ha questo potere solvifico. Nel libro, infatti, la Nussbaum ingaggia una vera e propria battaglia filosofica contro Richard Wagner, che lei stessa definisce la sua nemesi. Se Mozart educa all'amore e alla pace, le opere di Wagner, in particolare i Maestri Cantori di Norimberga, vengono da lei criticate per i loro toni di esclusione e nazionalismo, un invito a mandare via gli stranieri che la filosofa respinge con forza. Un punto centrale del volume è la lotta contro l'idea che l'opera sia un intrattenimento d'élite per un pubblico anziano. La Nussbaum, infatti, risponde con fermezza alle recenti dichiarazioni di giovani icone pop come Timothée Chalamet, che avevano liquidato l'opera come qualcosa di cui non importa a nessuno. Al contrario, la filosofa vede nei suoi studenti di Chicago un enorme appetito per il genere, a patto che i costi diventino accessibili. La sua ricetta è biglietti a $20 per gli studenti e finanziamenti privati per evitare le interferenze politiche degli stati. C'è però anche una dimensione profondamente personale in questo lavoro, perché la Nussbaum racconta di essersi innamorata della lirica a 6 anni con il Rigoletto, ma il legame più straziante per lei riguarda sua figlia Rachel, scomparsa nel 2018 e proprio mentre nella sua stanza d'ospedale risuonavano le note di Mozart. Per anni la filosofa non ha potuto ascoltare quell'opera e The Republic of Love, il suo nuovo libro, rappresenta anche un percorso di elaborazione di questo lutto attraverso l'arte. Il libro è stato pubblicato in questi giorni dalla Oxford University Press e ci ricorda che l'opera non serve a dare messaggi politici semplificati, ma ci chiama a una profonda esplorazione del sé, come la tragedia greca, quindi non risolve i problemi del mondo, ma ci chiarisce chi siamo e dove ci troviamo, mostrandoci la bellezza e la fragilità della condizione umana. E nonostante questo tono così serio, oscuro, come l'incipit di Scheherazade di Nikolaj Rimsky-Korsakov, apriamo adesso la nostra rubrica estiva dedicata ai film sulla musica classica di cui vi consigliamo la visione quest'estate. Appunto, nonostante il tono così serio e opprimente in un certo senso, il film che vogliamo segnalarvi oggi è una commedia in cui però questa parte musicale viene ascoltata tantissime volte. Stiamo infatti parlando di un film del 1960 ed è veramente un gioiello da riscoprire perché per vari motivi è stato sempre trasmesso poco in televisione, difficilmente reperibile e oggi non è molto conosciuto, nonostante si tratti di un film davvero leggendario. Parliamo di Once More with Feeling, tradotto in italiano con Ancora una volta con sentimento, diretto dal maestro della commedia sofisticata Stanley Donen. Immaginatevi un direttore d'orchestra con tutti i tratti somatici e tutte le idiosincrasie del direttore d'orchestra degli anni 60, quindi talento immenso e carattere assolutamente impossibile, tirannico e lunatico, interpretato da un gigante del cinema, cioè Yul Brynner. Chi riesce a salvargli la carriera, smussando i suoi disastri diplomatici con i musicisti e con i finanziatori, è la sua bellissima moglie, l'arpista Dolly, ossia una straordinaria Kay Kendall, che qui regala purtroppo la sua ultima elegantissima interpretazione, perché sarebbe purtroppo mancata prematuramente un anno dopo circa. Il maestro mostra abbastanza costantemente le sue intemperanze con l'orchestra, piuttosto che con gli organizzatori, con i finanziatori, mostra un certo amore per le gonnelle, ma la moglie riesce a tenerlo sempre a bada. A un certo punto però Dolly ne ha abbastanza del marito e lo pianta, e per lui a quel punto comincia il vero tracollo professionale. Per ritrovare il suo prestigio, l'irascibile direttore dovrà quindi riconquistare la sua musa, cioè sua moglie, scoprendo che forse la partitura più difficile da dirigere è proprio quella dei propri sentimenti. In questo film Stanley Donen orchestra una commedia brillante, intessuta di ironia tagliente sul mondo della musica classica, sui vizi e sulle virtù degli artisti. Il film è pieno di scenette divertenti, tra cui la gente di origine russa e tutte le sue battute, tanti altri personaggi. Un film veramente godibile dal primo all'ultimo minuto. Ma vanno anche segnalati i costumi davvero splendidi, i dialoghi dal ritmo incalzante e l'eleganza generale del film. Come dicevamo, questo film per molto tempo è stato molto difficile da vedere in Italia. Veniva passato solo molto molto di rado su alcune televisioni secondarie, perché pare ci fossero dei problemi di diritti. Non fu ristampato in DVD né in VHS per veramente tanto tanto tempo, ma recentemente ha fatto finalmente comparsa sulle piattaforme nella sua versione italiana, e quindi oggi è più facile vederlo. Vi consigliamo quindi di rivedere questo ancora una volta con sentimento, Once More with Feeling, questa bellissima commedia americana del 1960 che descrive come poche altre i vizi e la virtù del mondo della musica classica e della direzione d'orchestra nell'America degli anni 60. E sempre per segnalare nuovi ascolti estivi, non vogliamo segnalarvi un disco, ma vogliamo segnalarvi proprio una intera etichetta, nata pochissimi anni fa. Si chiama Unheard Heritage, quindi eredità inaudita, nel senso di mai ascoltata finora. È stata messa in piedi da diversi professionisti della critica musicale inglese e negli ultimi anni ha realizzato diverse produzioni interessanti. In questi anni si è dedicata soprattutto non solo al mondo della musica inedita, ma anche e soprattutto a riscoprire l'opera di svariate compositrici, tra cui Ethel Smith o Avril Coleridge Taylor. Non c'è spazio però solo per le compositrici del passato, ma anche per compositrici contemporanee. È un'etichetta che sta producendo a ritmo un po' da boutique, quindi poche cose, ma ogni anno fa uscire uno o due dischi che hanno mostrato, hanno vinto parecchi premi negli ultimi due o tre anni. In questo caso quindi noi non vi segnaliamo una composizione o un particolare disco, ma proprio tutte queste tutte queste produzioni discografiche di questa etichetta Unheard Heritage, che ha pochissimi titoli al suo attivo proprio perché è nata da pochi anni, ma può regalare davvero delle soddisfazioni estremamente interessanti. E anche questa settimana, come un po' tutta quest'estate, vogliamo segnalarvi un compositore da riscoprire, un compositore che con tutta probabilità non avrete mai sentito nominare o magari avrete ascoltato solamente in rare occasioni. Avendo a disposizione le piattaforme di streaming e tanto tempo, è molto bello durante l'estate magari cominciare a esplorare in maniera un pochino metodica alcuni compositori che non conosciamo e che non fanno parte un po' di quel canone di autori che ascoltiamo un po' sempre. Il compositore che vi propongo questa settimana ha la particolarità di aver sempre voluto ascoltare il battito della propria terra e essersi sempre allontanato dal fragore delle metropoli in un periodo nel quale le metropoli diventavano particolarmente rumorose. Parliamo di Déodat de Sévrac, che nasce nel 1872 a Saint-Félix-d'Augray in una famiglia di antica nobiltà. Cresce respirando arte. Suo padre Gilbert, infatti, era un famoso pittore. Sebbene inizialmente indirizzato, come molti di altri, agli studi di legge a Tolosa, la sua vocazione musicale prevalse, portandolo nel 1896 a Parigi a studiare presso la celebre Scuola Cantorum. Qui studia con maestri del calibro di Vincent Lindy e stringe amicizie profonde con figure come Isaac Albéniz e Maurice Ravel, frequentando i salotti più esclusivi e l'avanguardia artistica di artisti come Picasso e Greaser. Però nel 1907 Sebrac compie un gesto controcorrente, perché dopo aver discusso una tesi piuttosto militante, piuttosto polemica, contro la centralizzazione musicale parigina, decide di dare il buon esempio e abbandonare la capitale per tornare a vivere nel sud della Francia. Per lui la musica francese doveva liberarsi dell'influenza germanica per ritrovare linfa vitale nelle tradizioni regionali e mediterranee. Il suo stile non è mai puramente descrittivo, anche se le sue opere sono abitate da immagini di paesaggi e persone, conservano sempre una sottile nostalgia e una malinconia molto profonda. La sua scrittura pianistica, in particolare, non cerca un virtuosismo plateale, ma richiede una straordinaria sottigliezza di tocco e un uso meticoloso del pedale. Non a caso, un interprete che si è dedicato molto alla sua musica, lasciandone peraltro una registrazione integrale, è stato Aldo Ciccolini, davvero un maestro su questo culto del suono. E per chi volesse iniziare a riscoprire l'universo sonoro di Deodat de Sevrac, suggeriamo due capolavori assoluti. Il primo è En Languedoc, scritto tra il 1903 e il 1904, una suite in 5 brani che è un vero poema georgico per pianoforte, dove la terra natale del compositore viene trasfigurata in suoni evocativi. Altrimenti vi proponiamo Cerdagna, scritto invece tra il 1908 e il 1911, una raccolta di 5 studi pittoreschi ispirati ai Pirenei, in particolare l'Effet, un'esplosione di vitalità popolare che cattura l'anima del folklore catalano. Ma non dobbiamo dimenticare il suo legame con il teatro all'aperto, come dimostra ad esempio la sua tragedia lirique Elio Gabal, che nel 1910 fu capace di incantare ben 13.000 spettatori all'interno dell'Arena di Béziers, mescolando l'orchestra sinfonica agli strumenti tradizionali della cobla catalana. Davvero, Deodat de Sevrac, un musicista dei paesaggi capace di trasformare il calore del sole in pura poesia. Ci lasciamo con qualche nota sua prima dei saluti finali. E sempre sulle note di Deodat de Sevrac, il compositore insolito che abbiamo deciso di proporvi questa settimana, vi ricordiamo tutti gli appuntamenti dedicati alla musica classica qui su Radio Popolare. Domani mattina alle 7 l'apertura musicale classica, ci sarò io, Carlo Cettemeri, a condurla. Il giovedì sera alle 23 labirinti musicali, la domenica pomeriggio alle 15.35 ricordi d'archivio e ovviamente alle 15 fino alla fine del mese resta Rotoclassica in questa versione estiva, all'interno della quale appunto non vi racconteremo solamente notizie e cronaca, ma anche suggerimenti per gli ascolti, novità e cose da riscoprire adesso che c'è estate e abbiamo un pochino di tempo in più. E termina così anche questa puntata di Rotoclassica, in studio con voi a condurre Carlo Centemeri. La puntata è stata scritta da Carlo Centemeri, Carlo Lanfossi, Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Noi vi auguriamo un buon pomeriggio e ci risentiamo tra una settimana per un'altra puntata di Rotoclassica. Buon pomeriggio a tutti.